Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi del destino. Ne vorrei parlare perché molti credono che si tratti di qualcosa di comandato da qualcuno, no? Qualcosa di già scritto, e che quindi gli esseri umani, quando sono sulla Terra, vivano semplicemente il copione già scritto per loro. Ma in realtà ogni cosa che viviamo è soltanto il programma che noi abbiamo scelto. L'abbiamo scelto per esistere, per portare avanti un lavoro che però dura da un'eternità. Ed è un programma proprio per manifestare nella nostra vita presente qualcosa che viene però da molto lontano, dalle nostre tantissime vite, magari non soltanto in questo pianeta, chissà, e chissà in quante altre dimensioni. Insomma, quello che noi viviamo oggi è un programma a grandi linee già stabilito grazie alle esperienze che abbiamo fatto in altre esistenze. Yogananda diceva che, per quanto riguarda il nostro libero arbitrio, quindi la nostra possibilità di sperimentare il nostro potere di scelta, bene, in una scala da 1 a 100, in questa vita, abbiamo la possibilità di usare il libero arbitrio soltanto per il 25%, con lo scopo di completare l'altro 75%, che invece scaturisce dalle esperienze avute in vite precedenti e che in sostanza hanno costruito quello che siamo noi oggi, la nostra natura di oggi. Il libero arbitrio che cosa vuol dire? Vuol dire scegliere, ma anche sbagliare. Come diceva Seneca, errare humanum est. Noi, proprio attraverso l'errore, possiamo maturare la nostra evoluzione. Certo, l'errore fa maturare quando però, una volta compreso, cerchiamo di modificarlo, di non ripeterlo, altrimenti si finisce nel resto della frase di Seneca: perseverare è diabolico. Quando scopriamo di aver commesso un errore, se davvero desideriamo evolvere, bene, dobbiamo trasformare quell'errore in esperienza per poter migliorare la nostra condizione. La religione spesso è accusata di aver inventato regole morali proprio per narcotizzare, quindi gestire i popoli nei secoli. E questo è stato possibile proprio perché il potere religioso ha abusato, ha sfruttato il bisogno atavico dell'uomo di avere qualcuno che spieghi il senso della vita. Nella nostra religione, ad esempio, la reincarnazione non è contemplata, non più almeno. E quindi cosa ci dicono? Che l'uomo è privo di evoluzione e in una sola vita deve assolutamente risolvere tutto. E questo chiaramente agevola l'imposizione di regole, no? Ma noi sappiamo che una vita sola non basta e dobbiamo tornare più volte per correggere, modificare, risolvere i nostri blocchi spirituali. Togliere da una religione il concetto di reincarnazione significa non permettere di compiere il nostro percorso evolutivo. Insomma, siamo a scuola e finché non evolviamo, ripetiamo l'anno. È il nostro spirito che sceglie il corpo per le nuove esperienze, sceglie il luogo, sceglie la famiglia e decide anche quando non serve più sperimentare. La morte non esiste e quindi è solo un passaggio di vita in vita proprio per continuare il percorso e cercare di capire sempre di più. Ecco da dove scaturisce il nostro destino.
Mio figlio ha 5 anni e 5 convinzioni, facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro di quello che ora so. Io che mi fido solo di chi mi ha dato. Grande. seguo l'uomo bianco che parla delle donne, non lo capisco quando parla di Belzebù, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo, io lo vedrei anche lì, anche se non lo vedo, non mi comporto male. Corro da indipendente, sempre sono ancora qui. Che ha rubato stanotte in casa mia, non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, anche quelle sbagliate. Basta non essere certi, mai e sono ancora qui, qui con le mie domande, e sono ancora qui, cosa farò da grande?
La legge di causa ed effetto è una legge fisica. Se metto la mano sul fuoco mi brucio, no? Se mangio male mi ammalo. Ecco, sono leggi logiche che nessuno può mettere in discussione. Bene, la stessa cosa vale per le leggi morali e spirituali, e la loro applicazione porta davvero a disegnare un destino sempre meno pesante, sempre più sereno. La prima legge morale consiste proprio nel riconoscere, nell'assimilare la legge di causa ed effetto. Quante volte non ci rendiamo conto che tutte le cose che ci capitano nella nostra vita non sono altro che la conseguenza delle nostre scelte precedenti? Magari ce la prendiamo con gli altri, con qualche divinità, con la sfortuna. Invece tutto quello che viviamo è nostro, ci appartiene. Ma addirittura le nostre stesse doti innate non arrivano per caso, sono piuttosto il frutto delle nostre esperienze, appunto, di causa ed effetto. Noi siamo particelle di Dio e in teoria possiamo far emergere questa divinità nel nostro quotidiano. Se ci riusciamo, la nostra vita cambia, perché ogni cosa si colora. Anche le cose brutte diventano comprensibili e tutto dimostra il suo scopo. Noi abbiamo costruito il nostro progetto di vita, dolore compreso, esistenza dopo esistenza. E oggi appunto siamo l'insieme di tutte quelle esistenze e quindi ognuno di noi è unico e diverso dagli altri. Ogni manifestazione della vita, sia positiva che negativa, gioiosa o dolorosa, appartiene a noi, ce la portiamo dalle vecchie esistenze. E peraltro vige anche la famosa legge di attrazione, no? Secondo cui ogni pensiero, ogni movimento negativo attrae semi negativi, che poi tornano all'origine, tornano a noi. Ognuno di noi, emanando una certa vibrazione, attira frequenze simili. Quando diciamo ecco tutto a me, perché proprio a me, significa che stiamo emanando certe vibrazioni che non fanno altro che attirare altre energie simili. E questo accade nella forma pensiero, ma accade anche nella vita di tutti i giorni. E soprattutto non dovremmo mai dimenticare quello che ci accade, quello che viviamo. Dovremmo sempre tenere dentro di noi l'essenza del nostro vissuto per poterlo poi usare quando si ripresentano situazioni simili e quindi affrontare tutto in modo più consapevole, quindi salire un gradino nella nostra evoluzione. Chi si sente vittima innocente, chi se la prende con un ipotetico Dio, chi si chiede cosa ha combinato in vite precedenti. Ma tutto questo è sciocco. Si deve sin da subito, da ora, vibrare positivo, proprio per superare l'impasse. Ad esempio, chi fuma troppo, chi beve troppo, magari non si ammala subito, no? Ma è ovvio che se non cambia immediatamente il suo stile di vita, prima o poi non potrà sfuggire ai problemi futuri. Certo, in effetti vediamo gente potente che magari abusa del proprio corpo, che fa del male agli altri, gente a cui magari non manca nulla e ci viene spontaneo pensare che allora non esiste nessuna legge, che allora conviene davvero godersi la vita, che tanto ce n'è una sola. Vediamo gente invece al contrario buona, onesta, che fa del bene e che invece sembra non avere fortuna e quindi ci convinciamo che non serve proprio a nulla essere buoni. In realtà, per capire come funzionano le leggi, bisognerebbe osservare in un tempo molto lungo, come si dice, per conoscere un'isola la devi lasciare, no? Vederla da lontano. Ma una cosa è certa, il bene produce sempre il bene e il male produce sempre il male, e questo prima o poi appare chiaro. Gli errori ripetuti saranno quelli che ci appariranno nel bardo, quel momento successivo alla morte in cui, secondo i buddhisti e molte altre tradizioni spirituali, facciamo il bilancio della vita appena trascorsa.
Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende. Anche noi sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà. Piangere no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età, i
che t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti da sé.
Ed esiste anche la legge di registrazione. In cosa consiste? Allora, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni emozione, ogni azione, tutto viene registrato in questa, chiamiamola così, mente cosmica, in cui siamo inseriti, in cui operiamo. E nulla va perso, nemmeno i pensieri, che alla fine sono forgiati nel cantiere dell'azione e comunque esistono, vibrano, attirando vibrazioni simili e ci ritornano, sia quelli positivi che quelli negativi. Ma non ce lo ricordiamo, non ne siamo consapevoli, ci sentiamo vittime appunto del destino, di un Dio cattivo, e non capiamo che tutto dipende proprio dalla legge di causa ed effetto. E tutto entra a far parte del nostro destino. Quindi il destino non è altro che un insieme di progetti che ci appartengono ed è una registrazione di infiniti pensieri, infinite azioni che vanno affrontate, vanno riviste. Tra l'altro il destino e il fato sono due cose differenti. E mentre il fato è l'essere sottoposti ad una necessità che non si conosce, che appare casuale ma che invece guida il susseguirsi degli eventi, invece il destino può essere cambiato, perché dipende appunto dalla legge di causa ed effetto e ognuno di noi è artefice della propria sorte. Quando moriamo, il corpo cessa biologicamente di vivere, ma lo spirito se ne va con tutto quello che è stato registrato appunto durante la vita: emozioni, sentimenti, propositi, intenzioni, pensieri. Subito dopo la morte veniamo messi davanti a tutto questo materiale, a tutti questi dati, ed inizia la vera autoanalisi, cioè l'analisi del nostro progresso evolutivo. A cosa serve questo? Serve per capire di cosa abbiamo ancora bisogno e che cercheremo di colmare nelle prossime esistenze. Quindi noi oggi siamo il riassunto praticamente delle nostre altre infinite esistenze. E purtroppo molti esseri non sono affatto umani, cioè non sono affatto evoluti. Basta accendere la TV. Quanti esseri ci sono che non sanno cosa sia l'umanità? Basta vedere un notiziario per capire quanto l'uomo sia incline alla follia, alla pazzia, al possesso, al potere. Il valore della vita è annientato per desiderio di potere e denaro. Quando in una umanità si perde il valore della vita, allora si è destinati a retrocedere. Soltanto gli esseri umani che vivono pienamente la loro umanità potranno fare il salto qualitativo, quindi evolvere. Gli altri regrediscono, con tutto il dolore che questo comporta per il loro spirito. Noi abbiamo libero arbitrio e il comportarsi negativamente comporta il ripetere l'anno, cioè tornare in classi inferiori, finché non si capisce. Il karma è solo una registrazione di movimento, di azione. Karma etimologicamente significa azione. E tutto viene accumulato in questa registrazione che appunto, dopo la morte, noi andremo a rivedere, rivivendo attimo per attimo tutto il nostro comportamento, tutto il dolore arrecato agli altri.
I'm on the run.
Ed esiste anche la legge del ritorno. Succede un po' come quando siamo in montagna, no? E gridiamo. Ecco, ritorna l'eco di ciò che abbiamo urlato. Se abbiamo urlato amore, ci torna amore amplificato. Così l'odio. Ogni azione ci ritorna amplificata. E purtroppo può essere annullata soltanto con molto sforzo. Dolore fisico, psichico, morale, che però serve proprio per riequilibrare, in un certo senso, il nostro livello spirituale. Quando noi subiamo un'ingiustizia, ci viene spontaneo cercare la vendetta, vero? Però non ci chiediamo mai se il nostro punto di vista magari è sbagliato, cioè non ci chiediamo da dove scaturisce quell'ingiustizia. Magari ci viene riproposta come contraccolpo ad una nostra azione precedente, e nel capirlo consiste proprio l'evoluzione. Come si fa a capirlo? Si capisce perché è già tutto dentro di noi, è nascosto nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, nel nostro carattere. Niente ci accade a caso, tutto ha un senso. Noi abbiamo esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Piuttosto quello che ci dobbiamo chiedere davanti ad un dolore, davanti ad un'ingiustizia, non è il perché ci accade, ma che cosa dobbiamo capire da questo. E ci può aiutare la legge di reincarnazione, come dicevamo, perché ci può spiegare ogni diversità, ogni situazione, ci può spiegare la necessità di imparare, di sperimentare, proprio per evolvere sempre di più. Allora, esistono molte popolazioni primitive che hanno creduto e credono ancora che un individuo non muoia mai veramente e possa tornare a rivestire sembianze umane, soprattutto nell'ambito di uno stesso nucleo familiare. Perché? Perché la famiglia è un perfetto ambiente dove si può sperimentare il karma, cioè noi ci incontriamo sempre perché abbiamo sempre qualcosa da risolvere. Ad esempio, ci sono degli indiani nell'Alaska sudoccidentale che arrivano ad augurarsi la morte di un malato, di un indigente, della loro comunità, per vederlo ritornare in una condizione psicofisica migliore, cioè desiderano davvero che questa persona viva il meno possibile in quella condizione di disagio e di dolore affinché possa poi incarnarsi con un corpo non sofferente. Beh, quegli indiani sono un popolo molto evoluto a livello spirituale, ma d'altronde anche nell'antico Egitto il testo più importante, quello più noto di cui si ha notizia, è il Libro dei Morti, che era una sorta di guida per l'aldilà per tutte quelle anime in procinto di abbandonare il corpo fisico e che appunto avevano già superato la soglia della dimensione terrena. Beh, gli egizi non solo credevano nella vita oltre la morte, ma erano anche certi della reincarnazione. Stessa cosa nei testi sacri dell'induismo, che risalgono a circa 800 a.C. Anche lì c'era già l'idea del karma, sviluppata in tutte le sue sfaccettature e che dava un senso alla legge di reincarnazione. Anche nel buddismo, nato in India nel VI secolo a.C., c'è l'idea della reincarnazione e della legge del karma. La sola differenza fra buddismo ed induismo è che nell'induismo l'anima mantiene la propria individualità nelle varie esistenze, invece nel buddismo la reincarnazione avviene con una totale depersonalizzazione. Comunque il concetto è quello: l'anima può trasmigrare in corpi diversi seguendo il karma. Ma stessa idea si ritroverà poi in seguito nelle teorie platoniche e neoplatoniche, sebbene assolutamente non influenzate né dall'induismo né dal buddismo. Platone, nel 400 a.C., scriveva che il destino non è assegnato a caso, ma è scelto dall'uomo. E successivamente i romani, che subirono l'influenza dei filosofi greci, avevano Cicerone, che si convertì al platonismo e scrisse che gli antichi conoscevano la verità quando affermavano che siamo nati nel corpo per pagare la pena degli errori commessi in una vita precedente. Virgilio, che era coetaneo più o meno a Cristo, nell'Eneide, fa parlare Anchise dall'aldilà rivolta ad Enea e dice: «A queste anime sarà dato il corpo a tempo debito, ma intanto dimorano sulla riva dell'Ete e bevono l'oblio delle vite precedenti». Origine, teologo cristiano, dottore della Chiesa, anche lui era d'accordo con Platone circa la preesistenza dell'anima e la reincarnazione. Concetti poi definiti eretici in seguito nel Concilio di Nicea, ma erano anche nei Vangeli, sebbene poi manipolati dalla Chiesa Cattolica. Ogni essere umano ha fatto di se stesso ciò che oggi esattamente è. Ha costruito la propria prigione, ma può anche smontarla. con azioni che provochino effetti positivi, con vibrazioni che attivino vibrazioni positive. È questo il destino, il risultato delle nostre azioni. Buona vita a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao.